applicazioni come quelle legate al trasporto pubblico, l'autobus a chiamata o il servizio di trasporto scolastico, che abbiamo capito che resterà uguale insomma a quello che c'è da qualche anno a questa parte. Bisognerebbe, ecco, forse, se si vuole riempire la scuola che si andrà a costruire, se si vogliono riempire le scuole che si vogliono costruire, che si hanno già costruite, attrarre, diciamo, le giovani coppie, perché non possiamo fare a meno di, come dire, di evidenziare, no, che il problema della natalità esiste, cioè, è presente, questo lo dite sempre anche voi, che siamo in piena crisi di natalità. Ecco, forse, certo che servono le scuole, servono gli edifici, però anche dei servizi, ma questo lo dico perché ho ricevuto più di una volta delle indicazioni anche da genitori. Io ho una bambina piccola che frequenta la scuola elementare e parlo con i genitori, e tante madri, tanti padri, tanti genitori mi dicono che prima del Covid, che hanno scelto di venire ad Arcugnano prima del Covid proprio perché c'erano dei servizi fantastici per le famiglie. Perché si stanno assottigliando questi servizi? Penso per esempio al servizio di trasporto scolastico per il doposcuola a Lapio, cioè la questione di spostare poi il tempo pieno alla Mistrorigo comunque non va a risolvere quel problema, quella questione lì, perché non è che se si mette il tempo pieno alla Mistrorigo dall'anno prossimo i bambini di Lapio si trasferiscono alla Mistrorigo, cioè è una questione molto complessa, insomma, questa. Ecco, quindi sarebbe stato bello trovare qui dentro, ecco, qualcosa di più forte, di più innovativo. Cioè, siete stati timidi, secondo me. Non avete, come dire, non ho sognato leggendo questa cosa. Ecco, invece, quando leggo una relazione programmatica, posso anche dire, magari qua Gesè fuffa. Ecco, però mi piacerebbe anche in qualche modo aprire lo sguardo, vedere al di là. Cioè, io qui purtroppo sono da solo, no? Nei banchi della minoranza di questa parte qua. Però, nonostante questo, cioè, e voi siete in tanti, per quello dico, voi siete in tanti, fateci sognare.
Bene, la ringrazio. Certo che ha toccato talmente tanti temi che cerchiamo adesso di dare una risposta, perché tra l'altro sono temi...
Me ne sono anche dimenticato uno. Beh, posso?
Prego.
Scusatemi. Ecco, leggendo questa relazione mi è anche venuta in mente un'altra cosa. C'è forse qualcosa che veramente manca qui ad Arcugnano, e che manca anche in questa relazione programmatica: una residenza per gli anziani. Allora, visto che siamo, no, in una fase di denatalità, visto che siamo in questa situazione, no, un servizio, come dire, no, utile, se non si vuole accompagnare, come dire, la costruzione delle scuole a servizi alle famiglie innovativi, come dicevamo prima, ma penso al trasporto scolastico, il primo che mi viene in mente, ma ne abbiamo parlato più volte, si dovrebbe cominciare a pensare anche a questo. Ecco, chiudo.
Bene, allora partiamo dall'ultimo, visto che di solito si dice che veleno in cauda, no? Però no, trovo che non sia velenoso, ma anzi abbia una sua intelligenza il discorso degli anziani, che effettivamente, se uno guarda, noi stiamo concentrando tutto per i servizi alle famiglie, e alle famiglie con figli, perciò le famiglie più giovani. Questa è già una risposta a tutte le osservazioni che ha fatto prima, per cui... No, ma dopo ci arriviamo. Però allora resta effettivamente che se concentriamo tutte le nostre risorse per fare Polo 0-6 anni, le nuove medie, in prospettiva anche le nuove scuole elementari, eccetera, il lato scoperto è, perché è il settore anziani. Qua però mi permetto di citare una politica che penso che sia da 30 anni e anche da prima, che viene seguita e che ha dato sempre risultati molto buoni qui ad Arcugnano. E cioè è parte stranamente dall'urbanistica. Allora lei dice, ma cosa c'entra gli anziani con l'urbanistica? Invece la relazione è molto stretta e diretta. Io mi ricordo tutte le discussioni e anche gli scontri che facevamo con Scarparolo, con la sinistra nei primi anni che sono stato sindaco, i quali mi avevano anticipato e in un certo senso, come dire, hanno messo un seme all'interno del dibattito per dire, beh, ma perché non accentriamo tutto a Torri? No, perché questa è la politica tradizionale della sinistra di Arcugnano, che aveva certe ragioni. Allora, a questa politica noi abbiamo sempre contrapposto invece la possibilità, data alle nostre famiglie, di ampliare casa, avere un lotto di terra vicino alla casa esistente, proprio per consolidare i legami familiari e permettere ai figli di stare vicino ai genitori, in modo che i genitori aiutano i figli a farsi casa, ma un domani, che è già diventato oggi e in alcuni casi ieri, sono i figli ad accudire i genitori diventati anziani. Per cui in questo modello c'è una solidità del nucleo familiare che previene quello che è il discorso di strutture per anziani, dove andare a confinare questi nostri vecchi, inteso nel senso nobile del termine, perché siano assistiti. Perché fino adesso la struttura portante di Arcugnano è quella di una forte solidità familiare in cui le varie generazioni si assistono vicendevolmente. I nonni aiutano i figli, crescono i nipoti, e poi i nipoti e i figli stanno vicini agli anziani quando questi magari hanno bisogno, perdono l'autosufficienza e perciò necessitano di aiuto. Per cui questo, però il problema resta soprattutto in prospettiva. Però io dico sempre che qualcosa bisogna lasciare anche alle amministrazioni successive, perché se facciamo tutto noi, dopo manca anche il senso di battuta a parte, questa è la nostra preoccupazione. E proprio per rispondere alle sue domande iniziali, che tutta la nostra energia l'abbiamo messa non per costruire case di riposo, ma per costruire scuole. Alla fin fine le scuole cosa sono se non servizi alle giovani famiglie? E soprattutto quando parliamo di nidi e di materne, perché le altre sono le scuole dell'obbligo, per cui diciamo rientrano in una nostra sfera del dovere istituzionale, ma i nidi e le materne no. I nidi e la materne sono una scelta politica precisa per dare servizi soprattutto alle giovani famiglie. E questo io rispondo politicamente alle sue osservazioni. Però la cosa che mi ha colpito di più nella sua relazione, e qua mi scuso perché effettivamente una relazione puoi scriverla in tanti modi, puoi scriverla in maniera frettolosa elencando le cose, o puoi scriverla in maniera più compiuta dando la capacità anche di volare alto, di spaziare, di far sognare. Noi abbiamo scelto, come è un po' nostra prassi, di essere molto pragmatici, di essere molto diretti, perciò mi scuso se non abbiamo argomentato come invece avremmo dovuto, perché è sempre auspicabile andare in questo senso. Però la cosa che mi permetto di contestare alle sue osservazioni è: ma come si fa a dire, le sue parole, che non c'è nessun segno di cambiamento? Allora, per carità, forse noi ci stiamo abituando bene, cioè che i milioni ci arrivano addosso e perciò che diventano la normalità. Ma non è un segno di cambiamento investire nel rifare nido, materna, scuole medie? Per me è una svolta epocale, non un segno di continuità. Un segno di continuità su una politica che ha sempre mirato a questi obiettivi. Ma quello che andiamo a fare quest'anno, 2023, che abbiamo fatto nel 2021-22, guardate che questo potrà esserci anche Mago Zurlì che viene a fare il sindaco, ma non ci potrà più essere in futuro. Questo non lo attribuisco a me come capacità, o non solo, ma perché stiamo vivendo un momento eccezionale in cui questi finanziamenti adesso ci sono, ma sarà impossibile che ci siano nel futuro. Per cui non avere la percezione del cambiamento epocale che stiamo realizzando è un peccato da un punto di vista amministrativo, perché alla fin fine non cogliamo le trasformazioni epocali che stiamo cogliendo. E noi le cogliamo, e mi permetto qua di, come dire, non Cicero pro domo sua, però quasi, cioè di sottolineare il fatto che la bravura nostra è di essere andati ad ottenere questi finanziamenti, perché penso che pochi comuni da 8.000 abitanti hanno ottenuto più di 10 milioni di finanziamento negli ultimi 2 anni per rifare sostanzialmente tutte le scuole. Per cui cambiamento epocale dovuto al PNRR, dovuto a tante altre cose, ma anche capacità nostra di andare a conquistarceli questi finanziamenti, cosa assolutamente non scontata. Per cui il cambiamento è nei fatti, è nelle cose che vi abbiamo raccontato, che vi abbiamo relazionato, che stiamo progettando e di cui il consiglio è a conoscenza, così come a conoscenza del master plan che stiamo impostando. Che master plan vuol dire un progetto generale di tutto il comune, che non è soltanto dei lavori pubblici, ma è lavori pubblici, urbanistica, sociale, ambiente, messi in un unico progetto che determinerà poi il futuro dei prossimi 10, 15, 20 anni. È logico che se dopo diventerà sindaco lei, avrà tutto il diritto di prendere questo master plan e cambiarlo. Ma non penso, conoscendola, che prenderà il master plan e lo getterà nel cestino. Lo cambierà secondo quelle che sono le sue sensibilità, le priorità della sua parte politica, ma questo modo di progettare attraverso l'integrazione di più settori che si riuniscono in un unico documento progettuale, ripeto, urbanistica, lavori pubblici, ambiente, sociale, penso che sia una strada che non è mai stata seguita nel passato e che invece noi abbiamo cominciato a intraprendere e che spero verrà continuata nel futuro. Seconda cosa che vorrei sottolineare, e cioè l'ambiente. Beh, io penso che dal punto di vista ambientale è logico che forse noi non siamo bravi a vendere ciò che facciamo, ma pensate soltanto al cambiamento che abbiamo fatto del sistema di illuminazione pubblica che siamo partiti 4-5 anni fa, quando non c'era il problema della crisi energetica, del rincaro delle bollette, ma era una volontà progettuale, cioè una volontà politica precisa indipendentemente dalla contingenza. Guardate che abbiamo sostituito migliaia di punti luce con un risparmio che arriva al 70% dell'energia che prima utilizzavamo per i vecchi sistemi di illuminazione pubblica e che adesso risparmiamo con i nuovi punti LED. E mai come in questo periodo ci viene buono, perché questo comporta anche un risparmio, anche in termini economici, assoluto. Adesso io continuo a leggere sui giornali o sento su TV, comunque sui media locali, che c'è il sindaco A che sta sostituendo i lampioni mettendo i LED e tutti applaudono. Ma noi l'abbiamo fatto 5 anni fa, siamo partiti, tanto per essere chiari e sottolineare questo aspetto. Sono 4 anni che spendiamo 70.000 euro l'anno per l'efficientamento energetico dei nostri edifici, che abbiamo sostituito le caldaie mettendo quelle a basso consumo nella scuola, nella palestra, che stiamo sostituendo tutti i serramenti, che stiamo andando comunque nella direzione del risparmio energetico pianificato ormai da anni. Le comunità energetiche, noi ci crediamo, ma ci crediamo penso insieme, per cui stiamo procedendo su questo sentiero, anche se a volte la normativa ci pare abbastanza fumosa, per cui necessita di una maturazione ulteriore del tema, ma noi siamo sul pezzo, nel senso che non è che, come dire, anzi, cerchiamo di capire, di agire prima che magari, in modo da essere pronti quando usciranno i bandi, quando usciranno tutta una serie di finanziamenti. E poi c'è il filone del cambiamento climatico che si collega al risparmio energetico, che siamo convinti che sia già oggi, ma lo sarà ancora di più un domani, un settore dove l'Europa prima, lo Stato, la Regione, cioè gli enti sovraordinati al Comune, dovranno necessariamente finanziare in modo forte. Allora, o noi siamo preparati, come lo siamo stati preparati, come lo siamo stati per le scuole, già con una progettualità, con una mentalità consolidata, in modo che quando escono i bandi, perché quando escono i bandi, escono oggi, ma la scadenza è dopodomani, non è che la scadenza ti diano un anno di tempo per fare i progetti, per prepararli, per cui o ci prepariamo già a questi appuntamenti o altrimenti quando usciranno i bandi sarà troppo tardi. E questo, lei sa che noi ci siamo su questi argomenti, ci siamo perché li stiamo già progettando e li stiamo già attuando. Penso che siamo la prima o fra i primi comuni ad avere una scuola NZEB, cioè a consumi vicini allo zero. Perciò, come dire, andiamo avanti, procediamo con decisione, con coraggio e con forza su questa direzione, ma noi ci siamo e se ci darà una mano, ovviamente questo ci farà solo piacere. Chiudo la mia parte, poi è giusto che dia la risposta sul sociale Gino Bedin, sulla scuola Patrizia Muraro. Quando noi parliamo di gestione energetica, sappia che noi stiamo pensando di ricorrere all'aiuto di un energy manager, ma in maniera strutturale, non con un incarico professionale che va da qua ai prossimi 3 mesi, ma da inserirlo come figura esterna, perché noi non ce l'abbiamo all'interno delle professionalità nostre, del nostro ufficio tecnico, ma di strutturarlo e di proiettarlo nel futuro, perché sono convinto che tutte queste cose che le ho detto hanno bisogno di una professionalità che prepari gli uffici e anche noi come amministrazione, perché tante volte non siamo a conoscenza di opportunità di risparmio energetico, di soluzioni tecniche che si possono applicare alla pubblica amministrazione. Per cui sappia che nei prossimi mesi investiremo dei soldi e troverete nelle prossime variazioni di bilancio, quando avremo la percezione più esatta dei costi, queste voci, perché siamo già partiti e vogliamo arrivare anche a questo obiettivo. Io spero di aver dato almeno politicamente una risposta alle sue osservazioni, che in buona parte condivido. Do la parola, non so se vuole rispondere prima a Patrizia Murara, soprattutto sul discorso scuola a tempo prolungato, l'Appio. Mi permetto, sa che quando lei parla è un suo cavallo il discorso del trasporto pubblico scolastico, no? Ma in modo particolare quello scolastico. Il trasporto pubblico, e sa che ci stiamo lavorando con Nicolò Franzoia, che avevamo consigliere allora, che avevamo, di cui abbiamo chiesto l'aiuto e che ci sta con molta generosità fornendo. Io mi permetto sempre di rispondere la stessa cosa e porti pazienza, ma trasporto pubblico ad Arcugnano, servizi alle giovani famiglie, guardi che penso che non c'è un comune che dà i nostri servizi, ma soprattutto nel trasporto scolastico, e le rinnovo la sfida, perché dopo alla fine non si può sempre dare tutto per scontato e andare sempre in gloria e richiedere sempre di più, ma le rinnovo la sfida di trovare un comune con 7.900 abitanti che ogni santo giorno in cui la scuola è aperta ha 6 pulmini che girano per il territorio. 6 pulmini che girano sostanzialmente a 0 a 50 centesimi a chilometro, che comportano una spesa complessiva che va verso i 300.000 euro e che hanno un'intersecazione di tragitti che penso che, no, più complicato di così, nel senso che più servito di così il territorio veramente è impossibile. Perché 6 pulmini, che poi io mi arrabbio sempre perché li vedo mezzi vuoti, e allora vado dall'assessore Muraro e mi arrabbio con lei, allora lei mi tira fuori che o perché c'era la malattia o perché c'era l'influenza o perché, e scusa sempre, ma i pulmini viaggiano per una buona parte, diciamo non a pieno regime, ma perché? Per dare un servizio a tutti. Allora rendiamoci conto del servizio che stiamo garantendo ai nostri cittadini, perché se non partiamo da lì, signori, allora veramente perdiamo la percezione, l'attaccamento anche alla realtà, alle cose concrete, e incominciamo ad andare nel mondo dei sogni, che per carità ognuno di noi è libero di frequentare il metaverso, no, sono dei sognatori, ma poi alla fin fine i trasporti li devi pagare, le tratte le devi organizzare, gli orari scolastici li devi armonizzare con le esigenze del trasporto scolastico, ed è di una complicazione assoluta che però noi affrontiamo ogni anno con grande dignità e anche con un servizio che, mi permetto di dire, è eccezionale. Prego, Assessore.
Grazie. Ma aggiungo a quello che comunque ha già detto il Sindaco, trasporto scolastico è difficoltoso, non è facile affrontare, e stiamo già lavorando per la prossima annualità. Ci stiamo già lavorando adesso che siamo a gennaio, non sono ancora chiuse le iscrizioni e siamo già proiettati con il trasporto scolastico che dovrà essere l'anno prossimo. Allora, il lavoro è oneroso, è difficile, spesso e volentieri non si sente dire ma sembra che stiamo togliendo dei servizi che prima c'erano. Prima c'erano magari... Ecco, questo non ricordo, io ad oggi ce ne sono 6, sì, per il pomeriggio. Prima si riusciva a farlo perché l'impostazione di tutte le scuole dava determinate possibilità. Ora certe possibilità non ci sono perché cambiano gli orari, perché cambiano anche i bambini dove bisogna riaccompagnarli. Quindi spesso e volentieri ci si sofferma, ma hanno tolto quel servizio. Non è che l'abbiamo tolto, prima c'era perché si poteva, cioè nel senso si era di passaggio perché c'era, non so, il ritorno della scuola materna alle 4 di pomeriggio. Adesso facciamo fatica anche a dare il servizio trasporto scolastico per le scuole materne, perché la difficoltà anche di trovare il personale che si renda volontario a salire nei polmini è veramente difficile. Ecco, quindi noi lavoriamo tutti i giorni, ci proviamo, accogliamo le richieste che vengono fatte dalle famiglie, che a volte possono sembrare tantissime, però poi in realtà magari le richieste arrivano ad essere 2 o 3. È difficile mettere in piedi dei cambiamenti perché bisogna guardare alla complessità di tutto l'insieme. Ecco, io posso dire che per il trasporto scolastico, e lo sanno benissimo i miei colleghi qua, sono sempre dedicata il mio pensiero al trasporto scolastico. Poi per quanto riguarda invece la Mistrorigo, allora stiamo provando a dare la possibilità a quelle famiglie che hanno necessità di dare un tempo pieno, almeno in una delle nostre 2 scuole elementari. Chiaramente l'unica che poteva con la quale si poteva lavorare in questo modo era la Mistrorigo, per gli spazi comunque che sono adeguati per un'eventuale rimessa della mensa o per tanti altri servizi. Piano piano, un passo alla volta, adesso aspetteremo la chiusura delle iscrizioni e vediamo i numeri che dovrebbero entrare nella classe prima di quest'anno. Dei nati di Arcugnano sono 50-52 bambini. Speriamo che abbiano scelto di rimanere nelle scuole di Arcugnano, io lo auspico ovviamente, però poi ogni famiglia decide per la propria gestione, no? Chiaramente, quindi vediamo a fine febbraio quando si chiuderanno le iscrizioni e poi si procederà.
Consigliere, mi è venuto in mente un'altra cosa, cioè si renda conto che noi, a proposito dei servizi alle famiglie, organizziamo la presenza, come si chiama, l'accoglienza, la sorveglianza ai bambini per quanti minuti la mattina?
Allora, la più 10, mi sembra. La più 10.
Cioè, i trasporti arrivano a una determinata ora per l'incastro di tutte le varie tratte e sostanzialmente arrivano all'Appio 10 minuti prima dell'apertura ufficiale delle scuole. Ovviamente lei lo sa questa cosa, io ne approfitto per risponderle, che siccome gli ausiliari, alias bidelli, si rifiutano di sorvegliare i bambini, quei pochi bambini che arrivano col pulmino 10 minuti prima, perché non rientra nelle loro competenze, no? Cioè, noi come comune, e non abbiamo questo obbligo, ma ci sentiamo il dovere, ci siamo organizzati di andare, di mandare su delle persone per sorvegliare i bambini per 10 minuti all'Appio. E quante la Mistro Rigo? E 5 minuti alla Mistro Rigo. Non so se mi rendo, se mi spiego quale comune offre questi servizi. E mi fermo qua per quanto riguarda le considerazioni sul mondo della scuola, sul mondo degli ausiliari, su quello che fanno, su quello che non fanno. Noi dobbiamo mandare su delle persone. Inizialmente andava su, cioè ha garantito il servizio di persona l'assessore, perché non c'era nessuno che lo faceva e i bidelli si rifiutavano, giusto? Poi quando lei non ha più avuto i permessi per il suo lavoro, abbiamo chiesto ad Elena Fracaro, la nostra segretaria, di sopperire a questa mancanza, fin tanto che siamo arrivati a un accordo con la cooperativa, la quale manda su del personale per sorvegliare questi bambini. Cioè noi arriviamo addirittura a garantire il servizio, la sorveglianza, oltre che il trasporto, per 5 minuti al Ministro Rigo e 10 minuti agli OI di Lapio. Ma insomma, io non so quale altro comune al mondo faccia questo tipo di servizi. E dopo diciamo che non ci sono servizi alle famiglie, ma torniamo coi piedi per terra, perché qua alla fine dobbiamo anche apprezzare queste cose, non possiamo più sempre, come dire, disprezzare tutto e chiedere sempre qualcos'altro, prima cosa. Seconda cosa, sia chiaro, noi con la scuola, basta queste storie qua, basta. Noi daremo i percorsi dei nostri pulmini, che ripeto sono 6 tratte che si intersecano, che vanno che toccano tutti gli angoli del nostro comune, e la scuola dovrà farci la cortesia di organizzare l'apertura della scuola e la chiusura in modo da coordinarsi e armonizzarsi con quello che noi possiamo garantire. E da questo punto di vista la dirigente scolastica ha dimostrato grandissima sensibilità e la ringrazio. Per l'anno prossimo, e ci stiamo già organizzando per l'anno prossimo. Ma insomma, però rendiamoci conto dei servizi che eroghiamo, perché se no qua ci lamentiamo sempre e non ci rendiamo conto che stiamo veramente dando l'anima per essere vicini alle famiglie, soprattutto quelle che hanno i bambini, per poi sentire sempre questo malcontento. Ma insomma, e addirittura che i servizi sono diminuiti. Rispetto a qualche anno fa abbiamo aumentato a 6 pulmini, che una volta erano 5, facciamo il servizio di sorveglianza nostro, che una volta c'erano i volontari. Insomma, mi pare che bisogna anche saperle queste cose per poterle comunicare. Comunque chiedo scusa, però questo era un groppo che volevo togliermi.
Sto dicendo la parola dopo scuola. Servizio di trasporto al pomeriggio per il dopo scuola non c'è più. Questo
non c'è il dopo scuola? Non è che non c'è più.
Ma c'è il dopo scuola?
Sì. No, ma il nuovo dopo scuola, gli orari che hanno ampliato il pomeriggio come da. Quello complica tutto, perché anche lì sono arrivate queste novità a servizio già organizzato, appalto già fatto, ed è ancora una follia pura. Vabbè, scusa, chiedo scusa. Prego, vice sindaco Gino Verin.
Allora, con piacere ho sentito il consigliere Cuomo che ha detto che non vede il salto di qualità e ha letto mezz'ora di relazione con tutte le proposte, con tutte le iniziative, con tutto quello che pensiamo di realizzare nel 2023. Per cui voglio dire, noi, come diceva il sindaco, siamo molto pragmatici. Magari non scriviamo il libro dei sogni, scriviamo quello che effettivamente poi riusciamo a realizzare, come abbiamo sempre dimostrato in questi anni di amministrazione. Ma entrando poi in dettaglio nelle varie voci che ha sottolineato, la copertura della rete internet con la fibra, direi che aspettiamo un attimo. Abbiamo appena avuto un ampliamento di tutto il sottoservizio fibra in gran parte del territorio, con anche un grandissimo lavoro per riuscire a portare la fibra anche nelle valli di Fimon, dove non era previsto dal progetto dello Stato, per cui credo che prima di intraprendere ulteriori iniziative, vediamo che questo servizio parta e vediamo dove arriva, perché sicuramente ci saranno dei lati oscuri nel nostro comune dove non potrà arrivare, ma la maggior parte del territorio sarà, penso, servito in maniera adeguata. E qua mi collego a quello che diceva la consigliere Zolla prima sulle strade. Ma è chiaro, si vede che le asfaltature le hanno fatte le aziende che hanno messo i sottoservizi. Ma intanto andiamo ad apprezzare l'estensione dei sottoservizi, perché non pensava nessuno che arrivasse il gas a Villa Balzana, che arrivasse l'acqua. Cioè, tutte queste cose qua sono delle... Non è che succede. Non succede niente per opera dello Spirito Santo. È successo una volta solo. Consigliera, porti... Sindaco, per cortesia.
Prego, continui.
Non mi sono mai permesso di interromperla, anche se mi sembrava stesse divagando molto sul tema, ma il fatto che gli enti poi ci ripristinino le strade in maniera eccezionale per quello che è l'abitudine è frutto di un lavoro, di un rapporto che è nato, che si instaura e che anche tante volte prevede dei contributi economici da parte del comune per riuscire a chiudere certe operazioni. Per cui le nostre strade, a detta di gente da fuori, io ho avuto la fortuna di andare spesso in giro per il territorio con altri sindaci, con altri assessori, e tutti notano il fatto che abbiamo delle strade veramente diverse da quelle alle quali sono abituati. Ma andiamo a Brendola, per non andare tanto lontano, voglio dire, non è che dobbiamo andare ad Asiago per vedere le stesse cose, o andiamo a Vicenza per vedere come sono le strade. Non occorre andare tanto lontano. Tornando al consigliere Cuomo, poi il sociale, credo che si sia visto un po' una svolta, nel senso un modo di affrontare, nonostante giustamente seguendo quello che era il filone tracciato da sempre, ma non nel sociale, in tutti i capitoli di bilancio, perché è chiaro che quando intraprendi una strada poi ti poni anche come obiettivo di continuarla, di arrivare a un obiettivo che ti sei prefissato, che magari presuppone più anni di lavoro. I tavoli tecnici sono dei tavoli che vogliamo proprio mettere in piedi col terzo settore per concordare, per concertare quelli che sono gli interventi, chi fa cosa e chi segue chi, perché stiamo vivendo un momento di grandi difficoltà, per cui ci è sembrato opportuno mettere tutti intorno a un tavolo, ma non una volta, con una frequenza mensile, mi viene da pensare, in modo da organizzare e da capire, da accogliere tutta una serie di suggerimenti che chi vive sul territorio giornalmente i problemi del sociale può trasferirci e ci può aiutare a raggiungere l'obiettivo che è quello di dare la maggior attenzione possibile ai problemi dei cittadini. Il partecipare poi a tutta una serie di tavoli con ULS, con Provincia, con tutti gli enti che sono coinvolti nella gestione dei servizi sociali, oltre ad aiutare e a farci capire qual è l'orizzonte che il legislatore, che comunque la Regione vuole, gli obiettivi che vuole raggiungere, ci aiuta molto per confrontarci tra amministratori, soprattutto per gestire tante situazioni magari in maniera diversa o magari con convenzioni, con metodi che fino a qualche tempo fa non si potevano neanche pensare. Adesso si sta veramente aprendo un mondo molto, molto ampio, molto grande, un momento dove bisogna essere presenti, bisogna essere attivi e soprattutto bisogna confrontarsi per raggiungere degli obiettivi che sono alti. Ambiente, Beh, qua si apre un fronte, cioè ambiente, siamo stati, saremo premiati a breve da Plastic Free per tutta la nostra sensibilità e tutte le iniziative che abbiamo messo in piedi. Legambiente ci ha premiato come comune riciclone, e penso che questo è frutto di un percorso che volevo magari esternare nella presentazione del bilancio, ma che mi viene da comunicare adesso, perché anche per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, portate pazienza, ma sto cercando, eccolo qua, il mio prospetto. Noi siamo partiti nel 2014, quando siamo stati eletti, con la nostra idea di una raccolta porta a porta, e avevamo ereditato una tariffa rifiuti che la precedente amministrazione aveva praticamente aumentato del 10% nel 2012-2013. Per cui siamo passati da un costo di 700 o quasi 800 mila euro a quasi 900. Nel 2017 siamo tornati con la riduzione del 10% a 700 mila euro, e nel 2023 approveremo, quando ARERA ci darà il benestare del piano economico finanziario, un costo della tariffa invariato. Per dire cosa? Per dire che in 10 anni noi non abbiamo mai aumentato la tariffa, l'abbiamo ereditata, l'abbiamo portata avanti, ma in 10 anni credo che il mercato sia completamente cambiato, sia cambiato il modo di rapportarsi con i cittadini, ma soprattutto i costi che la raccolta e lo smaltimento impongono. È stato tutto questo frutto di un lavoro importante, ma che poi ha dato i suoi frutti.
Bene, ringrazio il vice sindaco.
L'ultima cosa, volevo solo le telecamere, la sicurezza. Allora, le telecamere, è un passaggio che non ho colto, nel senso, un errore che non ho colto, perché la nostra volontà è quella sì di montare delle telecamere, ma non all'interno della scuola, negli spazi esterni delle scuole. Sì, ma ho visto dopo, ma ormai era già stato spedito la relazione, per cui non potevo andare a correggerla dopo. Mi sono reso conto, rileggendola, che c'era stato questo errore, dove proprio si evince che montiamo nella scuola, no, non è proprio il caso, insomma.
Cultura e turismo, rispondo io, stesso capitolo, sono cose diverse, anche se concettualmente ci piace molto l'idea di promuovere la cultura e agganciarla alla promozione del territorio, cioè ovvero turismo. Fra l'altro penso che nelle prossime settimane partiremo con un'iniziativa ad hoc, di cui vi relazionerò quando sarà messa a fuoco, che riguarda proprio la promozione del territorio in rapporto, in questo caso, alla street art, che è la nota innovativa del nostro territorio rispetto a ciò che abbiamo da ere geologiche, cioè la bellezza di tutti i nostri colli e il lago di Fimone. Mi permetto di correggere il vice sindaco, cioè la tariffa dei rifiuti in 10 anni non è che sia rimasta invariata, l'abbiamo diminuita del 10%.
No, siamo tornati alla tariffa prima dell'aumento del 10%.
Per cui ecco, va bene, allora forse non ho colto con dovuta attenzione questo passaggio. Bene, signori, per dichiarazione di voto avete diritto ad esprimervi, per cui vedo la consigliera Zolla. Grazie. Che ha chiesto la parola.
Allora, registro che per quanto riguarda le politiche giovanili non ho avuto nessuna risposta dagli assessori preposti. Per quanto riguarda il sociale, avevo anch'io visto, quindi non c'è stato bisogno di risottolineare che 100.000 euro sono stati stanziati, però mi pare che non sia, da come si è espresso l'assessore, non sia almeno nelle vostre priorità. Mi pare che prendiate adesso questa proposta, che invece era stata proposta da voi con una certa anche urgenza, in questo momento mi sembra che sia meno presente, ecco, nella vostra programmazione. Per quanto riguarda, sindaco, e vorrei risottolinearlo, la pavimentazione dell'area esterna della scuola. Ora, io vorrei anche confrontarmi col collega Cuomo, cioè bisogna essere chiari, l'impresa ha il dovere di spianare la parte esterna, che rimane a terra. Terra vuol dire terra, non per terra, vuol dire che c'è terra. Quindi se non finanziate un intervento per pavimentare in qualsiasi modo, pavimentazione drenante, quello che volete, la parte esterna non è fruibile dai ragazzi. Attualmente i ragazzi fanno ricreazione in quanti metri quadrati? 4, 5 metri quadrati sono 200 ragazzi. Cioè, in qualche modo, io credo che bisognerà risolverlo in maniera provvisoria, non so come vorrete voi, però dovete dare una risposta agli insegnanti, alla dirigente, ai genitori e ai ragazzi, che hanno pazienza perché hanno una bella scuola, la scuola è nuova, sono contenti, eccetera, eccetera, però lì fanno ricreazione e un po' rimpiangono la Scamozzi, perché la Scamozzi è un grande parco. Solo quello, solo quello, sindaco, questo glielo dico, però rimpiangono perché la corsa della ricreazione è molto importante, soprattutto a quest'età. Quindi i soldi della pavimentazione non sono previsti. Poi avevamo parlato anche di quella passerella che lei diceva che sarebbe il caso di fare tra la scuola e la palestra, perché non credo sia una grande sicurezza né per, stavo dicendo, per il collega che insegna, non è mio collega, ma comunque per il docente assumersi la responsabilità di portare i ragazzi per la strada per farli entrare in palestra, e questa è una vostra responsabilità e questa è sicurezza. Per quanto riguarda le strade, io non capisco perché bisogna guardare il passato, bisogna continuamente guardare il passato, guardate il presente, guardate per esempio via Sacco, dove c'è una canaletta pericolosa per le biciclette, i motorini e le moto, ve lo dico io, pericolosa, ed è lì da quando? Dal 2015, dal 2016, ci vuole tanto per cercare, per mettere a posto quel tratto per esempio di strada, non credo, ecco, questa è la sicurezza. Può avere il valore che può avere, non voglio allargarmi troppo perché abbiamo già perso tempo, ma il discorso del Presidente della Repubblica di fine anno parlava della sicurezza stradale, i ragazzi a scuola parlano di sicurezza stradale, quindi loro hanno già una mentalità in cui pensano e sperano e dicono, beh sì, è vero, noi per carità magari facciamo, beviamo un bicchiere in più e poi prendiamo la moto e torniamo a casa, ma le strade sono insicure. Effettivamente lo dicono, non mi riferisco ai ragazzi di Arcugnano, ma in generale i ragazzi delle scuole si lamentano delle strade e sicuramente anche delle strade di Arcugnano, perché i ragazzi, se vogliamo che siano autonomi, quindi biciclette, motorini, eccetera, eccetera, devono avere una viabilità sicura. E in Arcugnano le strade, parlo delle strade, non le strade che sono state ovviamente messe a nuovo negli ultimi mesi, ma insomma strade che magari sono strade anche secondarie, però sono strade a lunga, sono strade che sono percorse da molti cittadini che non sono sicure, anzi. Per quanto riguarda la frazione di Torri, sindaco, allora, intanto lei insegna a me e a tutti che quando si costruisce ci sono le infrastrutture, quindi quando lei ha ideato la scuola per chi giri doveva pensare, ma questo l'abbiamo detto tante volte e lei continua a insistere che il parcheggio si farà, eccetera, eccetera. Ma pensando appunto ancora a quello che lei ha detto di Torri e quindi al polo 0-6 anni, cioè, lei lì ha riproposto, se almeno è il progetto che ho visto io, ha riproposto pari pari, eccetto il parcheggio, ha riproposto il progetto precedente. Allora, parliamo di Torri, parliamo di una comunità. Lei ha parlato di una comunità dormitorio, ma nel momento in cui lei toglie la possibilità ai cittadini di Torri di fare la sagra, che è l'unico momento in cui la comunità si riunisce ed è una fonte molto importante economica per la parrocchia, di quale comunità lei sta parlando? Certo che sarà che è un comune, una frazione abbastanza dormitorio effettivamente, ma lo sarà sempre di più, perché la sagra aggrega tantissime persone e ancora di più dopo il periodo del Covid. Quindi io penso che, io non so perché lei abbia riproposto, visto insomma che le polemiche sono state parecchie col progetto precedente, vista la denatalità, parliamo del discorso dei pulmini, i pulmini sono vuoti anche perché ci sono pochi bambini, non è che sono solo le influenze, effettivamente è adesso un trasporto che comincia a essere pesante dal punto di vista economico, perché l'utenza è calata per tanti motivi, ma anche per l'infanzia bisogna pensare che probabilmente quel potenziale di 400 posti che lei aveva pensato nel passato non ha senso di esserci. Io ho visto il progetto, ripeto, a parte la zona del parcheggio, è uguale sostanzialmente negli spazi a quello precedente. Per cui perché non invece cercare di entrare in maniera, diciamo, anche più collaborativa con la comunità, pensando non solo al grande monumento, no? Lei ha detto che sarà un progetto bello, che molto particolare, insomma, evidentemente lei ha questo stile, ecco, per quanto riguarda l'edilizia pubblica, l'edilizia scolastica, però ecco, perché non concordare con la comunità di Torri, quindi con la parrocchia, quindi con i cittadini, una scuola dell'infanzia che sicuramente deve essere ampliata, perché dopo la chiusura della Pasini i bambini sono nei container, anche lì. Era una situazione eccezionale, l'ha dichiarato lei alle TV e eccezionalmente è per il secondo anno, siamo ancora lì. Quindi è un eccezionale che dura. Ma ecco, perché riproporre una cosa del genere? Perché se lei ha un'alternativa, lei toglie la possibilità a Torri di fare la sagra, però dà un'alternativa, lei ce l'ha un'alternativa, mette a disposizione un altro spazio? Io non lo so e spero di sì. Sì. Sì, è molto importante, come è importante la canaletta, perché se qualcuno cade e si spacca la testa e altro, sindaco, è una persona e la comunità si costruisce stando insieme, non passando e guardando il bel monumento, perché il monumento può raccogliere 10 persone, 15 persone passano, guardano e vanno oltre, magari vanno in città, vanno in un altro paese, vanno a fare comunità da un'altra parte. Lei, sindaco, deve anche pensare di lasciare spazio alla comunità, ai luoghi aggregativi. Quindi il mio voto è di astensione.
La ringrazio per dichiarazione di voto.
Allora, prendo atto anch'io delle risposte che ho ricevuto, mi aspettavo che fosse, come dire, arricchita la relazione al DUP a voce. Invece ho sentito, a parte il discorso sulla scuola 06, che comunque avevo già detto che era un elemento di novità quello lì, all'inizio del mio intervento, non ho avuto risposte circa, per esempio, cosa verrà fatto per la cultura e per il turismo nel triennio 23-25. Ho sentito anche per quanto riguarda il discorso sui rifiuti, siamo tornati a ribadire quello che è successo in passato, cioè quello che è, diciamo, le linee programmatiche. Quello che voglio dire è che le linee programmatiche in questa relazione, cioè, l'ho letta due volte, tre volte, so leggere in italiano, le linee programmatiche non le colgo fino in fondo, colgo, diciamo, delle cose così un po' a spot. Sarà perché è stata scritta con la modalità che avete detto voi, magari anche un po', come dire, frettolosamente, dato che c'era anche quell'errore sulle telecamere della scuola, ecco. Però appunto un'argomentazione più sostanziosa, visto che si tratta comunque di un comune di 8.000 abitanti, ecco, mi sarebbe piaciuto trovarla, al di là del libro dei sogni o al di là dei voli pindarici o del desiderio di trovare qualcosa di veramente innovativo, che, cioè, effettivamente un consigliere, quando si appresta a leggere una relazione programmatica, si aspetta anche di trovare, insomma, ecco. E non mi è stata data alcuna risposta circa la questione della commissione intercomunale sulle pari opportunità, che mi pare sia, come dire, una proposta anche interessante per come me la sono immaginata io, perché poi lì non c'è scritto cosa serve concretamente, e che mi aspettavo nelle vostre relazioni, insomma, nelle vostre risposte di sentire. Quindi anche per quanto riguarda me, visto che si va a votare una relazione programmatica, e che programmatica non è fino in fondo, visto che la trovo sostanzialmente, come dire, in continuità con il passato, mi astengo, quindi il mio voto è di astensione.
La ringrazio, consigliere Milani. Bene, Allora, consigliere, mi spiace, nel senso che io ci ho provato a dare una risposta alta e convincente, ma mi impegnerò di più per il futuro. Cioè, per quanto riguarda le strade, noi allora, la sensazione che siamo insicure ce l'abbiamo tutte, ma sono insicure per definizione perché c'è gente che corre, perché c'è gente che è di strada. Noi, la nostra parte, per quanto riguarda metterle a posto, asfaltarle, sistemarle, eccetera, come dire, ce la stiamo mettendo tutta e i riconoscimenti mi pare che ci siano. Poi, per quanto riguarda la scuola, è logico che stiamo lavorando per la terra, per tutto il resto, perché ci stiamo mettendo tutto l'impegno possibile e al più presto ci arriveremo. Poi per il resto cosa vuole? Cioè, no, mi verrebbe da rispondere, consigliera, che se non ci fosse stata chi ha vergato una denuncia, la scuola 0-6 anni ce l'avremmo già.
Ecco, io non l'ho mai denunciata. Lei si legga la sentenza del TAR, se la metta sul tavolo e la lega ogni giorno e la studi e la impari, dopodiché chiuda l'argomento, perché siamo stanchi.
Io non l'ho mai interrotta, consigliera. Lei, quella firma che ha posto la denuncia esposta in regione al ministero...
Non ho fatto nessuna denuncia.
Ma lei...
Ho appoggiato le posizioni del parroco tutti i consiglieri di minoranza di quel tempo. Tutti i consiglieri di minoranza di quel tempo hanno sottoscritto.
Lei ha fatto un esposto per conto suo.
No. Altri... Me lo faccia vedere, domani vengo in ufficio da lei.
Ma
me lo faccia vedere.
Mi scusi.
Lo faccia vedere, sindaco. Mi faccia vedere l'esposto.
Ma l'abbiamo anche pubblicata?
Io. Ma lei sta scherzando?
Ma sta scherzando?
Ci sono le firme di tutti i consiglieri di minoranza del tempo.
Lei l'ha firmata?
Eh beh, certo, ero consigliere.
E allora? Ma lei l'ha firmata?
Non è
insieme
mia.
Agli altri consiglieri di minoranza.
Lei ha fatto... Lei non cita mai gli altri consiglieri, cita solo
io
la sottoscritta.
Io non l'ho interrotto.
Ma perché cita solo me?
Perché
tutti c'erano.
Perché lei ci ha sollevato la questione.
Io sollevo la questione perché lei continua a dire che io le ho fatto perdere i soldi.
Consigliera,
il TAR le ha risposto.
Invito a rispettare
il TAR è la legge dello Stato che parla anche a suo nome, sindaco.
La invito.
Impari a rispettare la legge.
Cosa facciamo?
Gli errori non li farà più.
Facciamo come l'altra volta. Allora, consigliera, io sto rispondendo a quello che ha detto lei. Se non ci fosse stata persone come lei che hanno firmato
come il parroco appoggiato dalla curia.
Allora, lei sa che il parroco ha ritirato la denuncia?
Il parroco?
No, il parroco ha ritirato la denuncia e quella che rimane agli atti è soltanto la risposta... Ma sta scherzando? Io non dico bugie, io dico che lei l'ha firmata, è lei che adesso rinnega ciò che ha firmato e che abbiamo pubblicato in tutti i giornalini pubblicati in questo comune. E la prossima volta sarà mia cura portarla qua, perché? Ma mi pare impossibile che una persona rinneghi ciò che ha firmato, non ciò che ha detto, ciò che ha firmato. Allora, consigliera, se non ci fossero state amministratori comunali come lei e come le altre minoranze che hanno firmato esposti per farci perdere i 4 milioni e 200 mila euro di contributi, è vergogna, vergogna, vergogna. Noi la scuola 0-6 anni ce l'avremmo da anni, per cui non che ci venga a dire che adesso abbiamo anche il container, noi ce l'avremmo da anni. E lei si ricordi, capisco che si vergogni, ma glielo porterò e glielo esibirò quello che lei ha firmato, la denuncia esposta che ha mandato in regione e al ministero, per cui lei si deve solo vergognare, perché un amministratore deve lavorare a favore della propria comunità e non contro, primo. E secondo, tanto è vero che il parroco ha ritirato anche quella denuncia. E le ricordo anche che lei forse ha perso qualche puntata, perché il progetto che abbiamo presentato adesso è completamente diverso da quello del polo iniziale dei 4 milioni e 200 mila euro, per cui la invito a informarsi e ad aggiornarsi. E in ogni caso, consigliera, noi abbiamo molto a cuore la sagra di Arcugnano, di Torri, la quale continuerà per conto suo negli spazi parrocchiali, negli spazi che riterrà opportuni. Ma noi, il polo 0-6 anni, e cioè i servizi alle nostre famiglie, mi spiace per lei, ma non la blocchiamo per una sagra, perché il nostro sguardo è un po' più alto. Perciò, pieno rispetto, la sagra di Torri, così come fa la sagra di Pianezze, di Fimon, di Arcugnano, la parrocchia se la farà nei suoi spazi. Se avrà bisogno di aiuto, gli daremo e gli garantiremo con tutta la nostra la gioia necessaria e il contributo da parte nostra. Ma noi che fermiamo la costruzione di un servizio essenziale per la parrocchia, per la sagra, assolutamente no. Per cui, consigliera comunale, noi abbiamo capito la sua intenzione di voto, abbiamo capito qual è il suo orizzonte, condividiamo sull'importanza della sagra, ma non riteniamo che la sagra debba bloccare un progetto così importante per le nostre famiglie e il futuro dei servizi che, di cui si parlava prima. Per cui ringrazio e pongo in votazione chi è favorevole, pregato di alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I contrari? Nessuno. Gli astenuti? 3. Ringrazio. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Prego di alzare la mano. Mi pare unanimità. Ringrazio. E stiamo, scusate, tanto per essere chiari, stiamo votando la delibera, il punto numero 6. Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione DUP 2023-25. Bene, abbiamo votato anche l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto numero 7, approvazione del bilancio e previsione 2023-2025 dei relativi allegati. Chi è favorevole, collegate alza la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I contrari? Nessuno. Gli astenuti? 3. Immediata eseguibilità della delibera? Mi pare unanimità. Ringrazio. Controprova? Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto numero 8, approvazione di diniego stralcio parziale di cui l'articolo 1,229 della legge 197-2022. Prego, Assessore Bedino.
Come già spiegato in Commissione Statuto Regolamenti, perché questo argomento è transitato come previsto anche da questa Commissione, e spiegandolo un po' meglio rispetto al comma 229 della legge, eccetera, questo diniego al stralcio parziale è in funzione di una legge, di un articolo della legge finanziaria approvata dal governo che andava a stralciare tutte quelle sanzioni dal 2000 al 2015 di importo inferiore ai 1.000 euro, cosa che per tutta una serie di motivi che poi magari elencherò, crediamo sia inopportuna. Il primo dei motivi è quello dell'aspetto economico, perché anche quello in fondo conta. È un aspetto economico che per il nostro comune incide intorno ai 120.000 euro. Una cifra importante, una cifra di un'opera pubblica alla quale non possiamo rinunciare a priori. Poi magari le cose si evolveranno in maniera diversa. Lasciamo comunque la possibilità con la normativa che prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali di intraprendere da parte del cittadino utente un percorso comunque di recupero di quello che è il tributo dovuto, il pagamento del tributo dovuto, comunque non andando a sostenere i costi delle sanzioni e degli interessi. Credo che sia una scelta anche condivisibile, soprattutto per non far passare un messaggio che credo non sia il caso di far passare, che è quello che i furbetti prima o dopo trovano il colpo di spugna che li solleva dalle loro responsabilità. Non è nelle nostre volontà arrivare a questo, per cui propongo al Consiglio di approvare questa delibera che non permetterà di aderire allo stralcio delle sanzioni e dei tributi da parte dei cittadini.
A parte la discussione, prego, consigliere Cuomo.
Sì, volevo fare una domanda. Beh, intanto mi chiedo come mai il governo faccia, come dire, una legge e poi dia anche lo strumento per poter, come dire, sì, esprimere un diniego circa il, ecco, quindi questa è una prima questione, ma so che non c'entra niente con l'amministrazione di Arcugnano. L'altra domanda che mi veniva in mente sentendo sia in commissione ma soprattutto stasera è: ci sono altri comuni che hanno già fatto una seduta di consiglio comunale che hanno approvato, diciamo, questa norma, se siete a conoscenza di questo? E vorrei capire, cioè, cosa comporta, no, l'approvazione poi di questo. Non è che poi il prossimo anno, al prossimo consiglio comunale, dobbiamo ritirare questo. Ecco, questa è la mia questione. Poi, ovviamente, faccio anche la dichiarazione di voto. Io sono favorevole, insomma, a questa proposta.
Allora, io ho letto nel giornale di Vicenza che il comune di Vicenza